Sono Viviana Scarinci e questo è il podcast della Diaria. In rete mi trovate all'indirizzo vivianascarinci.blog. Benvenute e benvenuti all'ultima puntata di questa stagione della Diaria. Questa è una nota a margine, prima di lasciarvi all'ultimo ascolto. Sono molto contenta dei materiali audio che costituiscono le 6 puntate di questa stagione. Dopo aver un po' studiato la realizzazione dei podcast, inquadrato quali fossero le 6 persone che mi sembrassero le più adatte a esplorare con me la possibilità data da questa forma di comunicazione, l'unica altra regola che mi sono data è stata quella di avere 0 costi di realizzazione. E così è stato. La scommessa a monte è stata quella di realizzare un prodotto digitale, ma da costruire in modo, per così dire, artigianale, che potesse comparire su tutti i principali canali di diffusione, senza nessuna semplificazione o adeguamento dei contenuti proposti. Un prodotto libero da qualsiasi genere di condizionamento, quindi. Unica condizione, la densità e l'autenticità dei contenuti proposti, cosa per la quale sono grata alle amiche e agli amici che hanno accettato senza esitazione il mio invito, dimostrando una fiducia e una voglia di mettersi in gioco, direi abbastanza rara. È stato quindi una sorpresa il numero di ascolti che puntata dopo puntata la Diaria Podcast ha collezionato, confermandomi ancora una volta nell'idea che sempre bisogna realizzare quello che si ha a cuore e possibilmente soltanto quello. Infine, prima di entrare nel vivo di questa puntata conclusiva, vi invito a continuare ad ascoltare Nina, l'altro podcast che produco per la Società delle Letterate insieme alla bravissima Anna Toscano. Ascoltatela, Nina, perché ci sono delle puntate strepitose che vi raccontano cose su scrittrici e artiste che difficilmente sentireste altrove. L'ultimo episodio di Diaria Podcast è dedicato a Mariangela Guatteri. La prima volta che ho visto Mariangela era il 2011, più che vista direi che la nostra conoscenza ha avuto un folgorante inizio ascoltandola. Leggeva al forum di Anterem presso la Biblioteca Civica di Verona il suo Stati di Assedio. Ricordo di essermi avvicinata dopo la sua lettura, cosa che faccio di rado. Abbiamo scambiato 2 parole e lei mi ha donato il suo libro. Sul treno di ritorno da Verona ho scritto tutto di un fiato un pezzo su quell'esperienza di ascolto più che sul libro. Il mio pezzo si intitolava Vince chi muore per primo e forse rileggendo oggi posso dire che è una delle cose migliori che mi sia capitato di scrivere sulla scrittura dell'altra, cosa possibile solo se si riconosce all'altra uno spessore capace di stagliarsi in modo significativo a fronte del proprio tentativo di scrittura. Per affrontare il discorso con Mariangela ho immaginato di suddividere questo episodio di Diaria in 3 parti. La prima parte riguarda la poesia. Mariangela Guatteri, Giorgio Bonacini, scrive del tuo Stati di Assedio, premio Lorenzo Montano 2011, una mente in rivolta che ha parole che si incamminano in un processo che è quasi un'estasi a perdifiato, una voluttà tanto fisica e materica quanto visibile solo in un ansimare, sfiatare verso una mistica terrena, tesa fino al sangue e a un'indigenza del divino. Dopo questo, che comunque non è stato il tuo primo libro di poesia, sono stati pubblicati Nuovo Soggettario, Tavola delle Materie, il secondo nome, Casino Connolly, Figurina Enigmistica, La Cognizione dello Spazio, Tecniche di Liberazione, oltre a diversi testi usciti su riviste italiane e francesi. Tra le molte cose che mi hanno coinvolta della tua poesia fin dall'inizio c'è una sorta di non antagonismo di 2 aspetti che quasi sempre vengono percepiti come opposti e difficilmente conviventi. Una controllatissima deriva mistica e un'organizzazione formale di ogni aspetto del dettato poetico che sfiora alla perfezione, secondo me. Mi piacerebbe molto che raccontassi alla Diaria qualcosa della tua poesia, a partire da questo non antagonismo.
Beh, più che di non antagonismo, parlerei di regole di convivenza. Mi interessa giocare con i codici linguistici e i linguaggi non alfabetici. Sono attirata dai segni non codificati, mi impegno a costruire architetture testuali e architetture ibride. E quando parlo di architettura intendo qualcosa che, oltre ad avere una relazione forte e dinamica con lo spazio, deve reggere, non sbriciolarsi. Diciamo, è fatta con materiali selezionati e che anche quando sono di recupero sono riciclati con cognizione. In realtà poi non ci sono un testo e un'architettura di testo in modo così separato. La costruzione dell'architettura procede poi col farsi del testo che è a sua volta l'architettura stessa che si produce, ma anche che si smentisce. Che vuol dire che c'è il tentativo di ingaggiare il fruitore ponendolo in una dinamica glitch, cioè in qualche modo disturbata a tratti. E questo dovrebbe far suonare qualche campanello o sirena di allarme. Qualcuno potrebbe a un certo punto chiedersi dov'è e dire qualcosa come: ehi, c'era la poesia qui, una riga fa. Ora ci sono delle parole che riempiono la pagina come se fossero mattoni di un muro. E due pagine avanti c'è un dialogo. Sembra di stare al cinema. No, in un ambiente mistico, eccetera, eccetera. Ma tranquilli, voi siete qui, indicato da una grossa freccia rossa. Forse. A me piacciono molto le mappe, la segnalettica, tipo quella che mi dice dove sono, voi siete qui, è rassicurante. Mi piacciono i grafi, i diagrammi di flusso, altri sistemi linguistici simbolici. E a volte inserisco tali linguaggi nei miei testi. E mi piacciono perché consentono, proprio in virtù della loro solida codifica e della relativamente facilità di decodifica, di scoprire i loro limiti di tenuta, una tenuta funzionale e comunicativa. Non faccio questo per sbriciolarli, ma per giocarci, appunto, mettendo in crisi quella che è una relazione scontata, banale, che secondo me tutti noi abbiamo con i vari dispositivi e in particolare col linguaggio. La scrittura la intendo come un processo, mai un delirio, è piuttosto un gioco che ha delle regole e dei limiti. E queste regole e queste limitazioni non sono quelle di un qualche canone poetico, ma proprio quelle intrinseche al giocare con questi codici e questi linguaggi più disparati. E la cosa più divertente è fare stare tutto dentro un unico medium, che è il tradizionalissimo libro. E questo non è banale, secondo me. In Figurine Linguistica, che è un mio libro pubblicato da Icona Liber nel 2013, nella collana diretta da Marco Giovenale, convivono dei testi e delle immagini, ad esempio, e alcune sono come disturbate o ibridate da segni di codici alfabetici, codici informatici per non vedenti, e altre invece sono destrutturate da un errore introdotto nel codice che le realizza. Sono effetti glitch, diciamo, di disturbo. E queste immagini compongono una sezione del libro che si intitola Soluzioni dei cruciverba figurati del numero precedente. E immagino che il lettore possa reagire co con una frase tipo: ma quali cruciverba figurati? Ma quale numero precedente? Ma insomma, dove siamo? E giochi enigmistici ce ne sono comunque nel libro e sono mutuati dal popolarissimo settimanale, appunto La Settimana Enigmistica. E non mancano nemmeno le domande bizzarre, come queste. 17.830. È questa la tragedia di quanti di voi, uomini di domestici insonni, distesi, puliti e distesi sotto una squadra? Voi non siete cani sciolti, no? Oppure la 17.831 sembra una mini casa, col spiegarti sfugge anche a me, mi tetto di paglia, intorno c'è un... Fa venire in mente un'immagine che A. Parco con piante autoctone. B. Piscina lastricata di porfido. E non mancano neppure le sottrazioni successive. 6.055. Fuori, oltre la finestra, si prolunga. La verità è come uno sguardo. Oltre i rami delle acace, oltre là, un frutto istintivo, sussurra il signor Talus, curva dolce della collina di fronte, oltre ogni, un frutto dai colori sfumati e cangianti, luce di cielo e di terra, salito nel momento prossimo alla maturazione. La cosa migliore? La stanza azzurra, la stanza che da fare è quella che lascia spazio, accoglie la notte, sempre piena di nubi, percorso naturale degli eventi, senza premeditazione, senza forzatura, la stanza azzurra, senza eccessi, e laddove vi sia un corpo quando è disteso orizzontalmente, oltre un letto, qualche forma di violenza, che sia quella inevitabile, non c'è altro. Non una seggiola o una della natura alla quale l'uomo non comanda, anche poltrona, nonna. Nei miei testi posso usare il linguaggio in modo più poetico, diciamo, scelgo e dispongo cioè delle parole, delle frasi in modo che siano evidenti, cioè esaltate le caratteristiche formali di un certo messaggio. Però c'è sempre qualcosa che non appartiene al vocabolario poetico, cioè come alcune parole, dei termini, delle espressioni, il modo di accostare, articolare frasi e appunto parole. Risultano aliene rispetto alla sensibilità e alle attese di un lettore di poesia lirica. Oppure mi capita di spostare dei segni o delle stringhe appartenenti al linguaggio informatico, da quella che è la loro cornice funzionale e li adotto, tipo routine richiamate come ritornelli. E perché sono convinta però che sia necessario avere oppure progressivamente sviluppare una certa cognizione del tipo di relazione che si instaura durante questi incontri ravvicinati del terzo tipo tra i vari linguaggi, perché nella mia ricerca non c'è molto spazio per metodi, diciamo, parasurrealisti, perché le mie dislocazioni dei linguaggi, con il montaggio di prelievi testuali, il cut-up, il googlism, eccetera, sono frutto della necessità di testare e osservare di volta in volta nuovi giochi linguistici, magari forzando o hackerando la funzione comunicativa del medium, del messaggio e infine del linguaggio. Vorrei ora proporre a te e agli ascoltatori una lettura da Servizi Generali e Corpo Centrale, che è uno dei capitoli di un libro inedito che si intitola Casino Connolly. E Casino Connolly è anche il titolo del testo che uscì in un volume collettivo Exit 2013. E questo testo, Casino Connolly, è poi diventato il primo capitolo del libro, di un libro. E alcuni altri capitoli sono usciti nel corso degli anni in riviste come Semicerchio, Il Verri e in altri luoghi in rete. Ho un cuore potente, ho un cuore pieno di sangue, ho un cuore da domatore di bestie, di carne, di cose immonde e di topi. Mi usano la frusta addosso e il bastone, mi aprono in due la testa e ne mangiano l'interno. Tutto ciò li rende più feroci, fa il loro sangue più rosso, più vivace. Hanno l'occhio più aperto, più in fuori, e tutto appare più grande. Il segretario dei servizi generali tiene un registro in cui scrive come in un diario. La calligrafia è regolare e ordinata. Da un estratto di pagina del 22 aprile. Prelevato alle ore 7:15, fissato al tavolo per le vivisezioni. Dopo il blocco del muso nella morsa, gli vengono legati gli arti. È il primo trattamento sperimentale che fa uso del compasso scorsoio. In una nota esplicativa si apprende che lo strumento è di fabbricazione tedesca ed è impiegato per saggiare la capacità di alloggiamento dalla quale si evince la natura e la quantità di pensiero possibile. Il segretario evidenzia inoltre la capacità d'uso dello strumento, che con le sue branche dritte in acciaio misura con precisione la profondità delle cave del cranio. Un'apposita sezione del registro è dedicata a brevi frasi, 3 righe al massimo. Il segretario è tenuto a scriverle per il corpo centrale. Ogni frase viene incisa su formelle in terra cruda dai dipendenti della colonia scuola Marro, in altrettanta bella scrittura. Se ne cuociono un centinaio per volta e si applicano sui muri esterni del corpo, da terra a tetto, per farne architettura di parole, uno spazio delle idee comuni. Il tetto del corpo centrale è piatto, la facciata principale è abbellita da un frontone alto circa 80 cm. Anche dal basso, anche dai campi, si può leggere quanto vi è inscritto e inciso. La scrittura è calligrafica, quindi equilibrata. Le idee comuni sono le parti del corpo del pensiero comune, che è quello normale. Lo zoccolo che corre alla base del corpo è alto 30 cm. Aggancia tutto il perimetro a terra. Anche la zoccolatura della facciata principale è scritta e incisa. Ci avviamo a diventare una società essenzialmente articolata sulla norma.
Il secondo tema che vorrei affrontare insieme a Mariangela è quello della sperimentazione. Mariangela, tu sei anche co-curatrice di progetti dalla forte vocazione sperimentale. Uno dei primi che mi ricordi di aver seguito e poi di aver acquistato il libro è stato Exit, pubblicato nel 2013. Fieramente di quel volume possiedo la copia numero 98 dei 350 esemplari che sono stati stampati. Di Exit hai curato insieme a Michele Zaffarano il progetto grafico e l'impaginazione, nonché tua anche la copertina. C'è tutta una parte della tua attività che si lega alle arti visive e alle nuove tecnologie. Qual è, se c'è, il contatto essenziale tra questa tua attività artistica e comunicativa e la tua poesia?
Ma il contatto tra le mie diverse attività appartiene essenzialmente alla mia biografia, al mio modo di scoprire le cose. E la mia formazione artistica, plastica, e ho iniziato la mia ricerca prevalentemente in questo ambito. E la mia tesi riguardava però l'immagine elettronica. Era una tesi sulla videoarte e le videoimmagini ed erano i primi anni Ottanta. E il master che poi ho conseguito successivamente riguardava le tecnologie multimediali e la regia multimediale. Ma prima del master, mentre continuavo la mia attività artistica, ho poi incontrato un computer, un Apple SE, e siamo sempre negli anni Ottanta. E da allora mi si è aperto un mondo, soprattutto quando mi dotai del modello successivo, si chiamava un Classic, su cui avevo installato un software che considero a tutt'oggi strepitoso. Si chiamava HyperCard. E con questo HyperCard si potevano creare degli spazi interattivi, multimediali, delle strutture ipertestuali e poi scoprì anche artefatti digitali. Quindi questi spazi interattivi si programmavano con un linguaggio di alto livello, cioè con un linguaggio che è più vicino a quello umano rispetto a un linguaggio macchina, diciamo. E utilizzando tale linguaggio, si chiamava HyperTalk, realizzai poi per l'artista Germano Attolini uno spazio interattivo per una sua mostra a Parma. E quindi aveva molte potenzialità questo software, era molto interessante. E ho imparato poi a apprezzare le varie qualità dell'algoritmo, perché appunto avevo iniziato a programmare, come l'essenzialità e la perentorietà del comportamento che chiede, la sua chiarezza decisionale, la capacità anche però di creare dei loop, di quasi di impazzire, e la possibilità di dire fine, il processo è terminato, oppure di dire errore, ricomincio. E poi vogliamo parlare dell'immenso albero che si dirama rovesciato, sbocciando foglie funzione. Routine, cioè subroutine, procedure, crescendo biotriforcazioni decisionali. È interessante anche questa cosa perché i grafi degli algoritmi sono immagini visivamente e concettualmente veramente molto interessanti. Sono mappe in cui essenzialmente sono disegnate delle relazioni dei processi. E molte delle mie opere asemiche, gli asemic writing, presentano similitudini con queste mappe. E poi, seguendo un po' in questa mia biografia, durante gli anni di attività di consulenza che feci presso il Polo Universitario Reggiano, creai con un altro artista, si chiama Giovanni Nicolini, una galleria d'arte virtuale, probabilmente una delle prime in Italia, ed erano i primissimi anni 90. E questa galleria si chiamava CKCKC in onore a Giacinto Scelsi. E partecipavano a questo progetto anche artisti Fluxus, come Eric Andersen e Eddie Higgins, che appunto utilizzò il termine intermedia a partire dai primissimi anni 60, 62, se non ricordo male. E poi potrei andare avanti con queste note biografiche, ma non voglio appesantire il discorso, che mi pare già abbastanza chiaro. Soprattutto se prendiamo in considerazione questo termine intermedia. E intermedia lo scrisse bene Adriano Spatola negli anni 70. Il messaggio degli intermedia non è una struttura chiusa, ma caratterizzato da un codice momentaneo, flessibile, adattabile alle circostanze, modellabile all'ambiente e sul pubblico. Spesso anzi condizionato in misura determinante da fattori esterni. Un discorso dello stesso genere è da farsi per i materiali usati, la cui catalogazione risulterebbe impossibile vista la mancanza di qualsiasi limitazione. Ecco, appunto Adriano Spatola lo scriveva su Geiger nel 1972 e mi pare che la poesia contemporanea, diciamo quella più amata, quella più letta, quella che il pubblico in genere, anche se minimo, considera la vera poesia, continui a ignorare questa possibilità di apertura. Adesso siamo nel 2023. E quando questo tipo di poesia fa il tentativo di innestare nel testo degli altri linguaggi e delle altre procedure, non fa che fare delle addizioni, anziché delle moltiplicazioni, come dico io. Penso ad esempio a molta videopoesia o a poesia trasformata in canzone. Non ho mai rilevato, in questo caso, alcuna preoccupazione del poeta di confrontarsi con la necessità del proprio testo, del proprio testo poetico, per rilevare se queste, necessità, sono realmente fondate sul superamento di limiti o di ostacoli di tipo espressivo o concettuale. Ho la sensazione che siano soltanto delle soluzioni un po' spettacolari, nel senso di essere più accattivante nei confronti del lettore, aggiungergli qualche valore aggiunto in più che in realtà a me pare una decorazione, nemmeno non è una sperimentazione, è qualcosa di molto fine a se stesso. ma soprattutto è un utilizzo ingenuo, molto ingenuo.
Il terzo argomento che vorrei affrontare con Mariangela Guatteri riguarda l'editoria. Tu sei anche curatrice di un progetto editoriale molto importante come Benui, insieme a Giulio Marzaioli. È molto suggestivo il modo in cui viene raccontata l'identità di Benui nel vostro sito. La serie di Benui forma un tracciato. Il tracciato è orientato, non predefinito. Ogni orientamento presuppone la ricerca di un luogo. La ragione di Benui sta nella ricerca. Si tratta, quindi, di un orientamento non predefinito, che vi ha portato a tradurre e stampare libri di importanti poeti internazionali che altrimenti molto difficilmente avremmo potuto leggere in Italia. Cos'è che come editori vi spinge a impegnare energie, risorse, tempo nella pubblicazione di un libro complesso, anche da gestire dal punto di vista commerciale, come quello che contiene una poesia che nel vostro caso a buon diritto si intende di ricerca su tutti i fronti, ossia il fronte testuale, quello della traduzione e anche quello della veste grafica?
Cos'è che ci spinge? Ma per quanto mi riguarda, la spinta è il bisogno di vedere pubblicati libri che difficilmente avremmo potuto leggere in Italia, come hai rilevato tu. Ma è anche il piacere di maneggiare un libro quasi come un oggetto. Cioè il modo in cui è fatto un libro, tutto il suo linguaggio tipografico e i materiali che usiamo per realizzarlo, ad esempio. Non sono aspetti neutri e non sono solo aspetti comunicativi. Ed è utile capire questi aspetti, soprattutto nell'era del digitale. La questione più rilevante, comunque, è che ci sono libri da tradurre e pubblicare che continuano ad essere ignorati dall'editoria, quella grossa, diciamo. E oltre Benue, per fortuna, ci sono alcune altre realtà editoriali che hanno a cuore questa grave situazione lacunosa. Non è mai sufficiente, comunque, lo sforzo, ma è importante, credo, come segnale, come azione concreta sul campo. Benue, appunto, si occupa di traduzione, i libri sono quasi tutti bilingui. Ma a un certo punto si è sperimentato di tradurre l'italiano in immagini, tavole di traduzione, come le abbiamo chiamate. In un bellissimo libro di Giulio Marzaioli, che si intitola Il volo degli uccelli, le tavole di traduzioni sono le stupende tavole disegnate dal nonno di Giulio, relative ai suoi studi appunto sul volo degli uccelli. Abbiamo allora questi due linguaggi, no? Che in qualche modo si traducono a vicenda e allo stesso tempo si integrano in una sola opera, e che in questo suo modo di farsi si apre alle possibilità di lettura e anche di visione. Lavorando nel micro ci si può permettere di sperimentare, di ricercare. E ad esempio, per fare un altro esempio, un libro che ho curato io stessa per Benue, Carta da viaggio di Pietro d'Agostino, mi ha dato una certa soddisfazione. È una cosa molto divertente e sostanzialmente un libro di traduzione della luce. E quindi un dispositivo di traduzione esso stesso che inizia a funzionare appena lo si apre, è in celofanato e questo libro è proprio chiuso e prima dell'apertura resta inattivo, ma non ha scadenza. Le pagine sono di carta fotosensibile ed è un vero, secondo me, è un vero oggetto di produzione estetica portatile, ecco, mi viene da dire questo. Solo da questi esempi credo si può comprendere meglio la frase che hai citato dal sito di Benue. La serie di Benue forma un tracciato. Il tracciato è orientato, non predefinito. Ogni orientamento presuppone la ricerca di un luogo. La ragione di Benue sta nella ricerca. Per Perciò scritture cosiddette di ricerca e ricerca nella produzione dell'oggetto su cui le innestiamo.
Sono Viviana Scarinci e questo è il podcast della Diaria. In rete mi trovate all'indirizzo vivianascarinci.blog.